continuando a presentare queste immagini di Gesù che non ci suonano tanto, se non familiari, non ci suonano tanto gradevoli, voglio illustrare ancora questi aspetti con qualche passo del Vangelo. E prendo stamattina il passo di Luca 12 al versetto 8, dove più o meno l'immagine è Gesù paga con la stessa moneta nostra, e non è molto simpatico. La frase però suona così. Allora, io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Quindi risponde pan per focaccia, come non è molto simpatico per noi, no? Ma in realtà, cosa vuol dire questo passo di Gesù? Noi potremmo farci questa domanda, no? Ma presso il Signore, ho già fatto anche ieri, ho già accennato questo, ma presso il Signore, noi cosa andiamo cercando? Allora, qui Gesù parla come figlio dell'uomo, quindi allude alla solidarietà che lui vive con i figli degli uomini, avendone assunto tutta la concretezza di umanità. E qui in gioco non c'è il riferimento a lui personalmente, ma a lui come figlio dell'uomo che dobbiamo imparare a riconoscere negli uomini, nei nostri fratelli, no? Non si tratta di una specie di ideale che ci viene proposto, è una specie di radice che noi dobbiamo imparare a scoprire. Potrei presentare la cosa così: la corrispondenza tra l'agire in questo mondo e la gloria del mondo futuro deriva da un'unica cosa: essere solidali in umanità. Noi dovremmo cercare di rendere conto al nostro cuore, rendere conto a noi stessi, cosa significa questo essere solidali in umanità. Come riferimento, suggerisco l'ammonizione 18. Ve la leggo. Il titolo sarebbe La compassione per il prossimo. Beato l'uomo che offre un sostegno al suo prossimo per la sua fragilità. In quelle cose in cui vorrebbe essere sostenuto da lui se si trovasse in un caso simile. Ve lo rileggo perché non è proprio immediato. Beato l'uomo che offre un sostegno al suo prossimo per la sua fragilità in quelle cose in cui vorrebbe essere sostenuto da lui se si trovasse in un caso simile. Ma la cosa più strana è il ragionamento che Francesco fa dopo per convalidare questa cosa. E il ragionamento è: beato il servo che restituisce tutti i beni al Signore Dio, perché chi riterrà qualche cosa per sé nasconde dentro di sé il denaro del Signore suo Dio e gli sarà tolto ciò che credeva di possedere. Cioè c'è questo principio del restituire tutti i beni. Non sono passi immediati, anche se la percezione di fondo è piuttosto intuitiva. Tutti capiamo che chi ha una durezza di cuore verso il suo prossimo, cioè non lo riconosce nella sua fragilità, se è duro di cuore non vive bene. Non dico secondo il mondo, ma non vive bene nel senso che non ha un cuore pieno. Allora, Francesco è come se commentasse questo: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Sarebbe di dire, quello che noi riconosciamo qui è riconosciuto, noi potremmo dire con un'immagine, lassù. Se non è riconosciuto qui, non è neanche riconosciuto lassù. Ecco, io vorrei, con qualche esempio, spiegare questo fatto. Quello che Francesco dice è come se si potesse sintetizzare così. Non basta che tu faccia qualche cosa di buono al tuo fratello. Il tuo cuore è rivelato quando il tuo fratello è in difficoltà e tu non solo fai qualche cosa, ma lo sostieni esattamente come se dovessi sostenere tu quando fai quelle cose, quando ti trovi in quelle circostanze. Cioè è come se fosse, se tu non ti rapporti all'altro intuendo, percependo, sentendo la fatica che fa, tu non riconosci il figlio dell'uomo. Mi ha colpito, leggendo i testi che a me piacciono moltissimo, tra l'altro, no? I detti dei Cassidini, una osservazione di questo genere. Allora, quando voi vedete un fratello, non so, che si arrabbia, che è aspro, che so io, che si comporta male, eccetera, eccetera, e l'invito è, se tu non capisci che per diventare santi ci vuole fatica, che la cosa costa fatica, mai potrai rapportarti a lui in benevolenza. Come a dire, perché non sei pronto a scusare il tuo fratello? Guarda che per comportarsi bene, ma nel senso bello evangelico del tempo, costa fatica. La fatica non è immediata. Perché non riconosci al tuo fratello la fatica che deve fare? Se tu riconosci la fatica che deve fare, tu ne accetti, diciamo, la realtà. In un certo senso tu lo scusi. Ma non è lo scusi dall'alto in basso, è perché tu hai già sperimentato che costa fatica. Allora, non giudicare vuol dire imparare a percepire che la persona fa fatica a essere santa, anche se tutti siamo chiamati alla stessa santità, ma fa fatica. Quando tu percepisci che fa fatica e la senti anche tu, allora tu sei nell'atteggiamento di riconoscere il figlio dell'uomo. Quando non senti questa fatica, è come se tu esigi che l'altro si comporti in un certo modo, esigi, pretendi, allora tu non stai riconoscendo il figlio dell'uomo. È caratteristico questa cosa. Ricordo in un altro detto, il Signore non ci custodisce solo dal male, ma anche dall'essere troppo giusti, che è la stessa cosa. Perché il punto vero è riuscire a disporci in solidarietà con la fatica del fratello. Se noi cerchiamo di entrare in questa, come frase, avete sentito che cosa vuol dire, ma entrare nella realtà, quello che risalta è semplicemente questo fatto: nessuno si salva da solo. È inutile che io cerchi la perfezione per me, per poter salire a Dio. Perché la ragione della perfezione sta nel fatto di stare così solidari con i fratelli da usare compassione. Questo è ciò che rende gradito a Dio. Allora, salvezza dice compassione. E se guardate il movimento della compassione, la compassione dice comunione. Quando io compatisco, sono unito a. Il dire, io non so, in questo caso, per esempio, no, scuso mio fratello, oppure non mi arrabbio, no, contro di lui se vedo che fa qualcosa di non buono, vuol dire che io ho intuito che la salvezza sta nella comunione, perché la salvezza è data da Dio non semplicemente a me, ma a me perché rimbalzi, perché inglobi, perché si esprima all'altro, ai fratelli, e viceversa. Noi fondamentalmente siamo mondani nell'interpretare la via della perfezione. Noi, non so, è come se questa cosa, che pure spiegata, non credo che abbia, cioè, che faccia difficoltà ad essere accettata, ma in pratica noi non ci muoviamo, non proprio mai, ma quasi mai così. È come se noi non riuscissimo a far entrare la rivelazione di questa dimensione della salvezza, come il Signore spiega, come il Signore rivela, per forza, rivelazione, come il Signore dice, come il Signore fa vedere. E a questo proposito vorrei citare di nuovo uno di questi detti dei Cassidi, ripeto, mi piacciono molto, è la definizione della vocazione di un famoso rabbi, Rabbi Sussia, che è un uomo che in tutti i racconti lo è presentato come uno proprio un disgraziato, non disgraziato perché fa del male, disgraziato nel senso che gli vanno tutte storte, cioè nel senso che dicono che fin dalla nascita ha sempre avuto da penare, ma ha sempre accolto con amore le sofferenze. A un certo punto viene raccontato, sempre di questo personaggio, questa cosa. Ve la leggo perché è molto espressiva. Allora, il giovane Sussia era un giorno in casa del suo maestro, quando un uomo si presentò a questo e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Ma Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato dal pentimento, si adirò e lo rimproverò, dicendogli: come può uno come te, che ha commesso questo, non aveva mai visto questo, però ha avuto il dono, che ha commesso questo e quel misfatto, ardire di presentarsi al cospetto di un santo, il suo maestro, senza vergogna né desiderio di penitenza? L'uomo se ne andò senza dire nulla, ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto, ma non sapeva che fare. Allora il suo maestro lo benedisse. D'ora in poi tu vedrai negli uomini soltanto il bene, anche se peccassero davanti ai tuoi occhi. È la benedizione del suo maestro. Ma il racconto aggiunge: ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essere tolto, perché era dato Dio e un uomo non poteva toglierlo, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. Lui non poteva non vedere, ma il suo vedere in grazia oramai non era più un vedere per condannare, ma un vedere per condannarsi. Cioè un vedere nel senso di attribuirsi la colpa, tanto stava solidale con l'altro fratello. E quando il rabbi raccontava questo episodio di Susia, aggiungeva tutte le volte: se tutti fossimo in questa disposizione, il male sarebbe già annientato e la morte distrutta e la perfezione raggiunta. A me è sembrato il commento migliore a: se uno riconosce il figlio dell'uomo, anche lui sarà riconosciuto. Se non lo riconosce, non sarà riconosciuto. Traduzione: se voi non riconoscete il vostro fratello nell'uomo peccatore che avete davanti, anche voi non sarete riconosciuti davanti al Signore. Se voi lo riconoscete, non sarà chiesto a voi la vostra perfezione, perché godrete già della comunione con il figlio dell'uomo. Vi rendete conto della forza che una cosa di questo genere ha? E se vi domandate perché, è quando un cuore sa disporsi a riconoscere il fratello proprio nell'uomo peccatore che ha davanti, tanto più se pecca contro di lui, no? Vuol dire che il suo cuore ormai è dolce. Vuol dire che il suo cuore ormai gode della compassione di Dio, perché così Dio vede noi. Noi davanti a Dio siamo sì suoi figli, ma figli peccatori. Quel peccatore non tocca la benevolenza di Dio nei nostri confronti, tocca solo la difficoltà nostra di rispondere all'amore di Dio, ma non tocca l'amore di Dio. Quando questa cosa la facciamo valere tra di noi, allora il male è vinto. Siete convinti? Questa è il contenuto di questa espressione, secondo me molto forte, che Gesù usa: chi non riconosce il figlio dell'uomo non sarà riconosciuto. Chi lo riconosce sarà riconosciuto. Non è chiesto altro. E già che ci sono, vedete un altro. Noi come possiamo fare per disporre il nostro cuore a vivere in quell'atteggiamento? Noi come possiamo favorire questa disposizione del nostro cuore? Allora ascoltate questo altro suggerimento. Il giorno di Capodanno Rabbi Yehuda disse: noi oggi abbiamo pregato, tutto il dimenticato tu ricordi dall'eternità. Lui non è una resa di un'espressione di un salmo per dire che Dio non dimentica, no? Cioè tutto è calcolato. Ma sentite la spiegazione. Che cosa abbiamo detto con questa frase? Dio vuole ricordare soltanto ciò che l'uomo dimentica. È il primo aspetto. E lo spiega. Se uno fa il bene e non tiene in mente ciò che ha fatto, ma sa di non aver compiuto nulla, Dio si ricorda del suo servizio. Se lo ricordiamo noi, Dio dimentica. È intuitivo. La ragione è che se noi lo ricordiamo, vuol dire che ci mettiamo sullo sgabello. Vuol dire che quel bene non l'abbiamo reso, restituito, come nella ammonizione a Dio. L'abbiamo trattenuto per noi. Tutto ciò che si trattiene va in crusca. Tutto ciò che si trattiene diventa furto. Davanti a Dio compariamo come ladri. Allora, nel bene, no? Quando l'uomo non si ricorda di questo, Dio si ricorda. Infatti poi la spiegazione è no. Ma se uno dice al suo cuore, insuperbito, ho pregato bene, ho studiato, per gli ebrei dire studiare la legge è di più che non fare le azioni buone, quindi, ho studiato, ho fatto del bene, no? Davanti agli occhi di Dio non resta nulla, cioè io alla fine sono sempre vuoto. Altra situazione, quando noi cadiamo in peccato. Allora, se uno cade in peccato e poi ci ripensa con tutta la sua forza e se ne pente, allora Dio lo dimentica. I peccati abbandonati alla leggera sono conservati presso Dio. È il contrario. Quando noi ricordiamo il bene, affermiamo noi stessi. E presso Dio non resta niente. Quando noi facciamo il male, se dimentichiamo noi stessi, è perché vogliamo affermarci. Quindi, Dio ricorda. Ma se noi ricordiamo, ricordare il male nella tradizione ha questo significato, non tanto di rivivere la situazione di peccato, ma siccome noi tendenzialmente, no, ci riteniamo come eterni e c'è un termine, adesso non mi viene, cioè noi ci riteniamo come non dico perfetti, perché basta che ci guardiamo allo specchio, non siamo perfetti, ma è come se tutte le buone intenzioni noi ce le riferiamo a noi, no? C'è un termine, però, ma non mi viene, faccio. Però lo cerco, ma non mi viene. Allora, l'unico modo per rompere questa immagine idolatrica che noi abbiamo di noi, pensate ai bambini piccoli, no? Che tutto è incentrato su di loro, ma alla loro età è necessario, se no non crescerebbero. Ma se da adulti facciamo lo stesso, non cresciamo lo stesso. Allora, l'unico modo per rompere questa immagine idolatrica che abbiamo è quella di ricordare i nostri peccati, ma non di ricordare le situazioni. Cioè, attraverso i peccati, o meglio, attraverso la memoria dei peccati, noi ricordiamo a noi stessi che siamo peccatori. L'essere peccatori è diverso rispetto al ho fatto questi peccati. Io posso elencare tutta una serie di peccati, ma dentro non ritenermi peccatore, nel senso che pretendo qualcosa. Per esempio, pensate all'espressione del Padre nostro, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quando noi non rimettiamo, quindi praticamente non perdoniamo, no? Non scusiamo il fratello, non siamo benevolenti verso il fratello, eccetera, in realtà noi diciamo di aver fatto dei peccati, ma non abbiamo coscienza di essere peccatori, perché uno che ha coscienza di essere peccatore non rivendica nulla. L'immagine dell'essere peccatore dei padri antichi è l'immagine di uno che è davanti al giudice, sa che comunque il processo avverrà con una condanna per lui. E lui sa questo, lo sa benissimo, però sa anche che può chiedere la grazia. E lui non difende quello che ha fatto, dice soltanto: tu hai visto, mi puoi riaccogliere. Allora, quando vale questo, è come se viene distrutta tutta quella miriade di pretese che noi abbiamo verso la vita e verso gli altri. Se questa esperienza non si fa, prima o dopo salta sempre fuori la pretesa di essere trattato in un certo modo, di essere riconosciuto, ma sia quando abbiamo 10 anni e quando abbiamo 100 anni, lo stesso, non va mai via, no? Allora, il principio è sempre: se tu ricordi i tuoi peccati, mantieni viva la coscienza che sei peccatore, ma la coscienza di essere peccatore è commisurata al fatto che non te lo dici allo specchio, cioè tra te e te, ma te lo dici con le braccia aperte di un altro che ti accoglie. Io posso dire di essere peccatore solo perché un altro mi accoglie. Se no, invece di dire sono peccatore, noi diciamo non valgo niente, disprezzo, cioè noi siamo davanti allo specchio. Dio non è un nostro specchio. Dio è queste braccia aperte per noi. Anzi, il fatto di riconoscerci bisognosi della sua misericordia rende la sua benevolenza adatta al nostro cuore, di modo che il nostro cuore viva di quella benevolenza senza aver bisogno di altri riconoscimenti. Questo fatto nella vita si traduce in quella solidarietà con i fratelli, e non in generale, ma quando i fratelli sono in una fragilità, sono in una debolezza, no? Quando io custodisco in fondo è un principio di benevolenza, la benevolenza verso il fratello nel bisogno, tanto che io partecipo del sentimento del fratello rispetto a quella debolezza che ha, allora io vuol dire che faccio valere la benevolenza di Dio per me, che sono peccatore, e a mia volta la più che riverso la faccio valere, via, faccio in modo che valga verso i fratelli. Questo toglie a me ogni idea di sgabello, perché io non ho la sensazione che faccio una cosa grande per l'altro, faccio la minima cosa indispensabile, che poi invece è la cosa più preziosa, ma è come la parola, quando noi diciamo misericordiosi, no? Cioè dare il cuore ai miseri, non fare delle cose buone a, ma dare il proprio cuore, vuol dire sentire quella benevolenza all'umanità dell'altro, perché quell'umanità è commisurata sull'umanità del figlio di Dio, del figlio dell'uomo. Questo, diciamo, collegamento noi lo possiamo vivere solo in occasione del fratello fragile, quando è fragile e chiede a noi, o direttamente o indirettamente, il nostro sostegno. Quando l'uomo dà questo sostegno, allora realizza questo. Francesco ha l'ardire di indicare la ragione di fondo per cui l'uomo può fare questo. E dice: quando tu sei nel bisogno, tu senti di poter chiedere agli altri e saresti contento se gli altri ti sostenessero. Allora, la misura della compassione che tu devi al fratello è la stessa che tu daresti a te quando tu vivi un bisogno. Questo è un ragionamento, diciamo, come un'esortazione molto concreta, perché a nessuno si deve insegnare il fatto che ognuno di noi è misericordioso con noi. Per esempio, considerate un vostro peccato, come viene giudicato dagli altri e come è sentito da voi. Noi abbiamo sempre mille giustificazioni, no, per il nostro peccato. L'altro invece non ce l'ha. Proprio perché non legge queste giustificazioni, condanna. Se l'altro intuisse che io ho fatto il peccato perché c'è questo, questo, questo e questo, non giudicherebbe, non condannerebbe. Allora, tutto questo movimento interiore, Francesco dice, ma se lo vogliamo per noi, perché non darlo ai fratelli? Una volta che noi lo diamo ai fratelli, per lui dice, guardate che non lo date all'uomo, o meglio, voi lo vivete in rapporto a un uomo, ma quello che conta è quello che vale davanti a Dio. Tanto che, Francesco dice, quando voi date il sostegno a un fratello nel bisogno, voi restituite i beni che il Signore vi ha dato a Dio. Non trattenete nulla per voi. Non vi servite dei beni che voi godete per farvi belli, per ottenere, che so, un riconoscimento, un prestigio, eccetera. Questo fatto qua è evidente nella compassione verso il prossimo. E ritorno a sottolineare quello che dicevo all'inizio, no? La salvezza dice compassione, la compassione dice comunione. Questo circolo per noi non è mai istintivo. A livello istintivo, diciamo, prima mi salvo io e poi aiuto. Sempre così. E restiamo pressoché sempre fregati. Perché ogni sforzo di perfezione che facciamo rischia di giocare contro di noi. Perché lo sforzo di perfezione che non è vissuto come compassione e come comunione non fa che crescere l'affermazione di sé. Ma l'affermazione di sé significa la sottrazione rispetto alla rivelazione dell'amore di Dio per noi, che è compassionevole. E quindi alla fine, se ci impegnassimo meno a fare il bene, saremmo più buoni. Questa è la tragedia. Hai capito? Difatti, anche a livello della società, pensate alle ideologie. Non so, pensate al comunismo, no? Il voler far sì che tutti possano godere degli stessi beni, avete visto in che cosa si riduce? Cioè l'ideologia è fatta in modo che tende al bene in modo così assoluto da tagliare tutte le teste che sono contrarie a quello. E alla fine qual è? Aumentano i morti. È perseguire il bene per il bene. Perché non è che l'ideologia di per sé ti fa scegliere il male. Ti fa scegliere il bene, ma per arrivare a quello, quante teste cadono. Alla fine è uguale anche per la vita di ciascuno. Allora, se potete, non dimenticate mai, tenete sempre presente questa ammonizione, con questo esempio che ho fatto di Rabbi Sussia, da tenere il collegamento perfezione uguale compassione uguale comunione. Il criterio di discernimento del bene per noi è dentro questa dimensione circolare. Quando noi usciamo da quello, tutto è molto rischioso. Voi rischiate di fallire lo scopo stesso della vostra scelta di fare il bene. È tragico questo. Allora, questo del chi mi riconoscerà, anch'io lo riconoscerò, è chi starà umano con gli uomini, sarà riconosciuto divino presso Dio. La sostanza è questa qua. E poi dopo lo vedremo anche in altri, in altri aspetti. Il mio tentativo, no, è quello di sottolineare man mano tanti piccoli aspetti per illuminare sempre la stessa verità. Cioè noi abbiamo in testa una figura o di Gesù o della perfezione o della vita o della santità che è troppo, troppo, troppo stretta. E alla fine noi siamo come oppressi dalle stesse nostre idee buone che abbiamo. Invece il procedere è legato a uno spazio che si allarga, e lo spazio che si allarga non può che essere in ragione della compassione e della comunione. Così diventiamo belli, ma si diventa belli insieme. Basta.